Pace e bene a tutti, ben ritrovati al nostro appuntamento con gli appelli del messaggio di Fatima nel primo sabato del mese. Affidiamo, come al solito, il tempo che trascorriamo insieme a gloria di Dio e della Santa Vergine recitando un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, continuiamo sollecitati sempre dallo scritto di Suor Lucia agli appelli del messaggio di Fatima, mettendo luce ancora una volta, partendo da quanto abbiamo visto anche nei mesi scorsi, su un tratto non solo del messaggio di Fatima, ma della vita cristiana stessa che in qualche modo appartiene a ciascuno, che è quello della preghiera. I due capisaldi attorno a cui ruota il messaggio di Fatima sono la preghiera e la penitenza, l'offerta di sacrifici per riparare i peccati e per riparare le offese fatte a Dio. Quindi la preghiera non può non trovare spazio anche negli scritti di Suor Lucia, che, come abbiamo detto anche le volte scorse, risponde a migliaia di lettere ricevute nel corso degli anni. E credo che risponde anche a domande che avremmo fatto anche noi, che riguardano la nostra vita spirituale, quello che proprio urge come risposta che viene dal nostro cuore. E questo è il primo punto da tenere presente. La preghiera non è un qualcosa al di fuori, ma al di dentro. È l'esigenza più profonda che abita nel cuore dell'uomo di mettersi in relazione con Dio. E la preghiera cristiana ha questo di grande. Suor Lucia lo faceva notare, lo sottolineavamo nei mesi precedenti, che il cristiano in qualche modo ha una risorsa in più. Se tutto viene dallo Spirito, è Lui che suscita il volere, l'operare in qualsiasi uomo, in particolare lo fa nel cristiano che ha ricevuto, con la grazia del battesimo, di entrare in intimità attraverso Gesù Cristo, la fede in Lui, con la Santissima Trinità. E quindi, in qualche modo, l'azione dello Spirito in lui, nel cristiano, si manifesta in un modo particolarmente evidente, soprattutto con la preghiera. Molti hanno scritto e approfondito la natura dell'uomo e molti contemporanei e moderni dicono l'uomo ha senso solo se vive in relazione, anzi, alcuni arrivano a dire che è una relazione vivente. In qualche modo l'uomo sta in piedi proprio se si mette in rapporto. E nel caso del rapporto con Dio, questa relazione potremmo dire che è essenziale. Alcune relazioni sono accessorie, superflue. Possiamo avere una passione, un interesse, dei talenti da esercitare, delle amicizie, delle relazioni, delle conoscenze, ma sappiamo bene che a volte possono finire, ma non per questo, nonostante il danno che può comportare la fine di una relazione, non è una sconfitta irreversibile, un qualcosa che ci toglie, per così dire, la nostra identità profonda, anche se a volte può scalfirla. La relazione con Dio è l'unica relazione che diremmo ci rende uomini, costitutiva potremmo dire. Lui ci ha creati, ma non ci ha abbandonati a noi stessi. E Cristo Gesù rivela questa intimità con Dio, ma non solo la rende possibile. Ecco perché il messaggio di Fatima insiste attraverso le parole dell'angelo. Pregate, pregate molto, dice ai pastorelli, attraverso le parole della Vergine Maria, in tante apparizioni ricorda recitate il rosario tutti i giorni, pregate per la conversione vostra e quella dei peccatori, pregate per avere luce da Dio, pregate affinché la grazia dello Spirito, che sempre muove alla comunione con Dio, possa illuminare la vostra vita e quella degli altri. Potremmo dire, dando uno sguardo sempre alla luce di questo messaggio, di come nell'uomo di oggi, contemporaneo, ci sia il desiderio di una pienezza, di una realizzazione completa, ma spesse volte questo viene collocato, vengono prese delle strade che non corrispondono alla natura dell'uomo. Il nostro essere più profondo cerca la vita eterna, cerca la pienezza della vita. Tante volte la si cerca al di fuori di Dio stesso, a volte anche molti cristiani. Ed ecco perché Suor Lucia si sente mossa dalla sua esperienza e, ripeto, dalle richieste che ha avuto con molte lettere e molte, appunto, domande di tanti fedeli, ma anche dalla Madonna stessa e dall'angelo. Dice: non possiamo lasciare sotto silenzio questo appello alla preghiera. Se la Chiesa, in tutti i suoi membri, a cominciare da noi, a volte pensiamo che siano solo il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, le Suore, ma ogni battezzato è Chiesa, è parte costitutiva della Chiesa, prendesse sul serio le parole di Gesù: pregate sempre senza stancarvi, proprio rispondendo anche in senso ampio alle richieste dei discepoli quando gli chiedono: insegnaci a pregare. Poche volte nel Vangelo viene chiesta questa domanda: insegnaci a fare qualcosa. Ma questa esortazione al Signore di insegnare l'orazione è significativa. È una cosa che dovremmo chiedere anche noi, non tanto per crearci dei problemi artificiosi, chissà quale tecnica dobbiamo applicare per pregare bene, ma proprio sapendo che la realtà della comunione con Dio a volte supera le nostre forze. E quindi una richiesta umile ma anche consapevole dei nostri limiti. A volte ci toglie dalla preghiera il fatto di pensare che ci annoiamo, che non saremo esauditi, che in fondo Dio non ci ascolta perché non si occuperà dei nostri piccoli problemi, mentre invece è il contrario. Suor Lucia fa notare che il primo passo della preghiera è la fede. Ma anche sa e scrive che per avere la fede bisogna mettersi in comunione con Dio. Gesù dice: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. Suor Lucia fa riferimento poi alle modalità della preghiera, che sono le varie espressioni con cui l'uomo viene ispirato dallo Spirito Santo a entrare in relazione con Dio, ma ad esprimere anche in pienezza i tratti della sua umanità, attraverso la voce, attraverso il pensiero, attraverso gli affetti, attraverso le varie espressioni corporali. Quindi potremmo dire che la preghiera è proprio un ponte tra l'uomo e Dio, dove l'uomo esprime la realtà più profonda di se stesso, ma lo fa nella luce dello Spirito. La grande necessità che abbiamo di pregare cioè di avvicinarci a Dio, ci è data, dice Suor Lucia, dalla nostra soprattutto debolezza. Abbiamo bisogno di qualcuno, con la Q maiuscola. Attraverso l'orazione, scrive Suor Lucia di Fatima, si ottiene il perdono dei peccati, la forza e la grazia, anche per resistere alle tentazioni. Siamo molto deboli. Senza questa forza non riusciremo a vincere. Per questo Gesù, scrive Suor Lucia ancora, ricordiamo nel Getsemani, dice agli apostoli, in un momento di prova particolare per lui ma anche per loro, era il momento che precedeva la sua cattura, la sua consegna a chi l'avrebbe crocifisso e quindi tutto il dramma della passione, dice: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Attraverso questa esortazione del Signore, Suor Lucia dice, vediamo che la preghiera non è accessoria ma è necessaria. La preghiera non è un optional, come quando uno compra una macchina, un'automobile, vede se mette degli accessori che vanno a completarla. No, la preghiera è l'automobile stessa, è assolutamente necessaria per l'uomo. Ci sono tanti modi. La nostra preghiera può essere prevalentemente vocale, cioè con le parole. A volte ci si esprime in un modo spontaneo, parlando a Dio, molti lo dicono e lo fanno. È un'ottima preghiera. Ci sono anche delle formule liturgiche a volte delle preghiere insegnate da Gesù stesso, come il Padre Nostro, che è il compendio di tutta la preghiera. Non c'è preghiera più alta, più profonda, che non si riconduca a questa. Ecco la preghiera vocale che anche noi dobbiamo e spesso esercitiamo, anche quando siamo nell'assemblea liturgica. Rispondiamo all'invocazione, recitiamo insieme le formule che spettano all'assemblea, così anche quando preghiamo il Santo Rosario, quando preghiamo i salmi nella liturgia delle ore. È la forma più comune che rischia, o meglio, può portare a volte ad essere una ripetizione meccanica. Molti chiedono, anche a noi sacerdoti, lumi su questo. E io dico, e lo dico insieme ai santi, che sono sempre maestri di orazione, non teorici, ma soprattutto perché ne hanno sperimentato in lunghi anni le modalità e sono persone di preghiera, non è la recita materiale, quasi che fosse una formula magica, a farci entrare in comunione con Dio. Santa Teresa di Gesù Bambino, che abbiamo appena celebrato alcuni giorni fa, lei stessa dice che recitando il Padre Nostro si fermava alla preghiera Padre e lì il suo spirito si univa a Dio. Non possiamo dire che la sua preghiera fosse imperfetta perché non recitava tutto il prosieguo della formula. Ecco che le formule sono mezzi ma non fini. Non è come quando tutti noi, presi un po' a volte da questi film o questi racconti di magia, di formule magiche, devo recitare la formula per avere l'effetto, ma questa è la magia. Dare una valenza appunto costitutiva alle parole, mentre invece la formula è un aiuto per elevare lo spirito e metterlo in comunione. Quindi nella recita vocale comunitaria è importante andare con i ritmi e con le cadenze dell'assemblea e recitare tutto, ma soprattutto in quella individuale non avere l'ossessione della completezza materiale, perché il Signore ci può fare appunto entrare in comunione con Lui. Abbiamo fatto l'esempio di Santa Teresina solo con una parola, Padre, e di lì lo spirito si apre alle più alte vette della contemplazione. Così come anche nella preghiera vocale bisogna stare attenti che, ad esempio, se qualcuno ha l'abitudine di recitare il Santo Rosario, secondo i giorni, non so, magari martedì, venerdì, misteri dolorosi e così via, che se per ragioni di impegni, imprevisti, altre cose, non è riuscito a recitare tutto, o magari nulla, e arriva a sera distrutto dall'impegno vissuto in coscienza, a servizio degli altri, nel lavoro, nella famiglia, nelle varie cose, e non ha avuto tempo, nonostante l'avesse desiderato, di fermarsi a pregare, elevare il pensiero a Dio, recitare anche tre Ave Maria e non 50, elevando lo spirito al Signore nell'offerta della giornata, della fatica, richiedendo il perdono dei peccati e la grazia della sua misericordia, quello ci fa entrare in comunione con Dio. Ripeto, non è l'esattezza materiale, che certamente è un bene, ma non è un assoluto. Ecco che attraverso questo legame veniamo a quello che Suor Lucia indica come preghiera del nostro lavoro, ma questo lo vedremo dopo una breve pausa musicale. Bene, riprendiamo il nostro incontro sull'appello alla preghiera che viene dagli scritti di Suor Lucia di Fatima, preghiera di cui è ripieno il messaggio di Fatima, ma potremmo dire anche il luogo stesso di Fatima che ha ispirato la preghiera di molti, potremmo dire milioni di persone lungo gli anni e in tutto il mondo hanno ripreso con vigore una vita di preghiera magari assopita. C'è molta gente che dice che dopo essere stata a Fatima, aver incontrato il messaggio di Fatima, ha ripreso a pregare dopo anni di dimenticanza. O molti che magari pregavano un po' così, senza consapevolezza, non soltanto come quantità ma soprattutto come qualità, hanno preso coscienza di quanto sia fondamentale nella vita cristiana la comunione con Dio. E abbiamo visto precedentemente il primo tipo di preghiera di cui Suor Lucia parla nel suo appello, che è quella vocale. C'è poi anche quella che lei intende, un'altra preghiera, una forma di preghiera che dobbiamo offrire a Dio insieme alla preghiera vocale. È la preghiera del nostro lavoro, del compimento di tutti i doveri del nostro Stato con uno spirito di umile sottomissione a Dio, perché è stato Lui ad assegnarci la legge del lavoro. Proprio per evitare questo distacco tra la fede e la vita, tra la preghiera e le varie attività, perché tutta l'esistenza è contrassegnata dal progetto di Dio su di noi e sulla sua attenzione, ecco, Suor Lucia fa notare offrire a Dio insieme alla preghiera, la preghiera del lavoro, proprio per dare quest'idea di unità di vita. La vita cristiana non è fatta a compartimenti stagni, ma, benché diversificata per le attività umane differenti, ha tutto un significato di costruzione del regno di Dio e tutta è fatta in comunione con il Signore. C'era Sant'Agostino che ha dei passaggi e degli scritti anche molto significativi riguardo a questo, scriveva appunto in una delle sue opere che, esortando i cristiani riguardo all'orazione, diceva: la tua preghiera deve continuare nella vita, vivendo quello che hai pregato, mettendo in pratica ciò che hai chiesto, realizzando e approfondendo ciò che hai conosciuto nell'orazione e la comunione con Dio, che diventa a sua volta una preparazione a quello che diventa poi appunto la comunione con Dio nella preghiera. Chi vive bene è portato a entrare in comunione con Dio. E a questo proposito non posso non segnalare a volte una cosa di cui mi sono accorto anche andando a Fatima. Ci sono stato fino al 9 di settembre scorso per gli esercizi spirituali, a volte capitava di andare nei luoghi sacri, alla cappellina, nei santuari e tutto. E devo dire che lì, come in altri luoghi, c'è un'invasione di smartphone. Tutti a fare foto, molti, a portare filmati, ma non so quanti a pregare. Disturbati a volte chi vuole pregare da foto, e questo avviene lì, ma anche in tanti santuari, in luoghi sacri. Tutti noi ne abbiamo fatto esperienze, soprattutto d'estate, dove c'è turismo, ma molti che vanno in luoghi sacri pensano, anche cristiani, più a portarsi a casa un filmato e una foto che a mettersi seriamente a pregare, a partecipare all'Eucaristia, a riconciliarsi con Dio, a entrare nel mistero di quel luogo. Ecco un modo di pregare autenticamente, mettersi seriamente in Dio. È un ostacolo, può essere una risorsa, non c'è niente di male a portare una foto da un santuario, ma limitarsi a quello senza andare a fondo di quel mistero significa svilire quella presenza. Ecco perché Suor Lucia dice: unite la preghiera alla vita. Il lavoro di cui parla, le occupazioni di ogni giorno, e scrive, forse apparentemente insignificanti, tutti noi abbiamo delle routine quotidiane, anche ripetitive, ma offerte a Dio saranno una preghiera di lode, di ringraziamento, di penitenza e di supplica, il che non va a togliere nulla, ripeto, anzi a dargli il significato più pieno alla soddisfazione che possiamo trovare a compiere il nostro dovere quotidiano, che a volte pesa, ma sempre lo facciamo con un fine. Lo studente studia per formarsi e costruirsi un avvenire ordinato e serio a servizio suo e della comunità. Una madre lavora e si occupa della casa per il bene del marito e dei figli, così anche il marito vive il suo lavoro, il suo impegno domestico per quello che gli viene assegnato per gli altri. Ecco la dinamica relazionale anche che entra nella vita, anche uno si appassiona a un mestiere, a una realtà. San Tommaso parlava anche che il gioco stesso, sano, dà gloria a Dio, diventa preghiera. Gustare la bellezza di un divertimento sano, di una cosa che allieta il cuore, di un'opera d'arte, di una lettura, anche del buon umore e delle relazioni amichevoli con gli altri, è un modo di dare gloria a Dio, che è felice del fatto che l'uomo sia felice. Ecco perché diventa una preghiera anche quella. Il tempo che ci dà il Signore, dice Suor Lucia, deve essere dedicato alla preghiera, al compimento dei doveri del nostro Stato, ma anche al bene del prossimo per amore di Dio. E dà questo terzo elemento. Sono realtà distinte, ma lei mette tutt'uno nell'ambito della relazione con Dio. E questa è una cosa da tenere presente, che ci toglie da quella visione, dicevamo, di compartimenti stagni della vita cristiana, che non può essere ridotta solo al momento dell'orazione. Non è uno è cristiano perché va a messa la domenica, o dice un Padre Nostro la sera, oppure ha un crocifisso in casa e ogni tanto gli fa una preghiera, ma perché lavora, vive, compie il bene al prossimo, si ferma a lodare Dio ma anche a chiedergli grazia e misericordia, tutto in modo relazionale, perché, ecco la chiave a cui faceva riferimento anche Suor Lucia, l'abbiamo visto nei mesi precedenti, tutta l'esistenza dell'uomo è sotto lo sguardo di Dio. Non se ne parla più tante volte, ma noi siamo sulla terra per conoscere, amare Dio e poi goderlo nella beatitudine eterna. E quindi ogni istante della vita è fatto per acquisire meriti. Questa è la realtà. Anche la Chiesa fa i santi guardando le virtù che hanno esercitato, cioè se hanno vissuto bene, se il tempo che Dio ha donato loro sulla terra è stato vissuto secondo il Vangelo. E quindi non è indifferente, o meglio, è importante e fondamentale vivere ogni istante del tempo compiendo il bene, essendo in relazione con Dio, vivendo questa realtà. Però mi chiedo, e Suor Lucia se lo chiede, e questo è permeato in tutto questo appello alla preghiera, senza la comunione con Dio l'uomo è ancora in grado di vedere queste realtà? o vive solo l'attimo, vive solo per soddisfare i suoi bisogni primari, il suo egoismo, vive per così dire in un modo orizzontale, solo per in qualche modo soddisfare quella parte che, usando il linguaggio un po' giovanneo e paolino, è quella della carne, non intesa come corpo, ma come quei desideri, quelle tendenze, quelle aspirazioni profonde che si limitano a un orizzonte terreno, che gioco forza è destinato alla morte, perché tutti, nel bene o nel male, alti, bassi, biondi o bruni, dell'Africa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America o dell'Europa, abbiamo un termine in questa vita. Il guaio che vede Suor Lucia, che il messaggio di Fatima mette davanti ai pastorelli e a noi, è dire: ma l'uomo di oggi, senza preghiera, ha rischiato di perdere questa visione profonda del senso della vita, non la percepisce più, la perde. Ecco ancora di più l'urgenza di dedicare il tempo all'orazione, per far sì che si apra la luce della comunione con Dio sul lavoro, sulle relazioni anche interpersonali, che siano familiari, di lavoro, di amicizie, sociali, viviamo in un mondo comunitario, e anche ecclesiali, comunioni con gli altri fedeli della mia parrocchia, della mia diocesi, della mia comunità, del mio movimento religioso e così via. Senza la preghiera che fa entrare Dio, il nostro sguardo, lo sguardo del cuore, che è quello più importante, si ottenebra, si appanna, diventa meno attento. Suor Lucia dice, in qualche modo sintetico, come farlo. Dà un'indicazione pratica, che potrebbe sembrare difficile, ma a ben pensarci è più facile di quello che sembra. E così scrive: durante il compimento dei nostri doveri dobbiamo cercare di renderci conto della presenza di Dio. Pensare che Dio e il nostro angelo custode sono accanto a noi e vedono ciò che facciamo e le intenzioni con le quali agiamo. Dio è presente, è accanto, vede, ma non vede come uno spettatore, per così dire, asettico dietro un vetro, ma accompagna. Un padre, una madre che vedono un figlio agire, partecipano con lui di quello che sta facendo, e se possono vorrebbero sostituirsi a lui per dargli più forza, più luce, più attenzione. Ecco, questa è la presenza di Dio. Allora lì nasce veramente il significato profondo anche di ogni piccolo gesto. E come si fa? Suor Lucia, traendo da tutta la tradizione cristiana, in particolare quella dei padri del deserto, che lo fa notare anche Sant'Ambrogio, elevavano delle preghiere brevi ma puntuali a Dio, cosiddette giaculatorie. Dire: ti amo Signore, ti offro questo, abbi misericordia. Poi ognuno trova le sue, ma anche adattate alle situazioni. Uno invoca la misericordia di Dio quando magari ha una situazione che chiede misericordia per sé e per gli altri, oppure quando uno si sente così, di riscaldare il cuore, dice: ti amo Signore, o quando davanti a una cosa bella ti ringrazio. Sono tutti modi attraverso cui, per così dire, apriamo una finestra alla luce di Dio. E questo è un modo intimo e familiare con Dio che trasforma tutto. È come il sale, messo al punto giusto, una spezia, un ingrediente giusto nel cibo, ne fa risaltare tutta la bellezza. È un'intimità con Dio e attira la benedizione sua, il suo sguardo. E dice così: non possiamo dire che per una preghiera così non troviamo il tempo, perché è il tempo che usiamo per le nostre occupazioni, il che non vuol dire distrarsi. Se uno sta facendo un lavoro, non è che può distogliere l'attenzione per pregare, magari fa un danno a se stesso e agli altri, ma proprio elevando la mente e lo spirito, alla fine magari uno fa fatica, si dimentica, ma vi assicuro che è l'esperienza di molti, e poi se ce lo tramanda la tradizione della Chiesa è l'esperienza dei santi e di quelli che hanno avuto dallo spirito una speciale grazia di trasmettere queste realtà. Lo spirito poi prega dentro di noi, ci ricorda, diventa un qualcosa suscitato da lui, tanto che San Paolo scrive: neanche sappiamo cosa conviene chiedere, ma lo spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. Abbiamo un alleato. Dio desidera più di ogni altra cosa di entrare in ogni ambito della nostra vita, quindi non è uno sforzo, per così dire, solo nostro, di attenzione, di ricordo, ma questo è a servizio dello Spirito che in qualche modo anticipa il nostro desiderio e lo suscita. Possiamo fare una breve pausa.
Ricordiamo che sta andando in onda gli appelli del messaggio di Fatima, catechesi a cura di Padre Alberto Rocca, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Potete anche durante la trasmissione mandare i vostri messaggi al numero 0 con gli SMS al 331-79-14-523, oppure anche intervenire tramite il telefono sul numero della diretta allo 031-64-60-00 o mandare un'email a diretta@radiomater.org. Ritorniamo la parola a Padre Alberto per il proseguo della trasmissione.
Bene, continuiamo guidati dalla sapienza di Suor Lucia di Fatima, che come tutte le anime belle, per lei c'è anche in corso, per i suoi cugini Francesco e Giacinto, già concluso l'iter della canonizzazione, li ha fatti santi Papa Francesco il 13 maggio 2017, per lei è stata conclusa la causa diocesana proprio pochi mesi prima della canonizzazione dei pastorelli, quindi possiamo con la benedizione della Chiesa seguirla come anima che per la sua vita vale la pena di prendere come riferimento nel nostro cammino spirituale. Ci ha fatto vedere come la preghiera sia l'ossigeno dell'anima, potremmo definirla, attraverso le varie espressioni, quella vocale, quella della vita, ricordando Sant'Agostino, e quella anche durante le occupazioni di ogni giorno, quella di elevare il pensiero a Dio, offrendogli quello che si fa, invocando il suo aiuto, la sua misericordia, chiedendo il perdono dei peccati attraverso delle invocazioni, attraverso a volte anche il desiderio del cuore, che non necessariamente deve esprimersi in parole. San Paolo parla di gemiti inesprimibili, attraverso cui lo Spirito prega dentro di noi. E ci chiediamo appunto, e ci siamo chiesti, insieme a Suor Lucia, quale sia il motivo per cui l'angelo apparendo, la Madonna, chiedono preghiera. Per due motivi, sì, sostanzialmente. Innanzitutto perché, come abbiamo detto, la preghiera è essenziale. L'uomo è relazione, soprattutto relazione con Dio. E quindi la preghiera mette in comunione con il Creatore, con colui che ci tiene in vita, con colui che è l'unico con cui noi possiamo trovare la pienezza della felicità. Secondo luogo, perché proprio nei nostri tempi la preghiera spesso viene trascurata. L'uomo pensa a tutto, ma non a dedicare del tempo alla comunione con Dio. Si fanno tante cose, si cerca l'efficienza in tutti i livelli, la crescita, il benessere, tutte cose buone, ma in vista di che cosa? Dimenticando la preghiera, l'uomo è tentato di non avere più la luce di Dio e non capisce più perché al mondo, cosa sta facendo e dove va. Ecco perché è necessario questo. E Fatima è una grande chiamata alla preghiera. Dicevamo prima che molti, stimolati dal messaggio di Fatima, hanno ripreso a pregare o hanno trovato nuova qualità nella preghiera, che non è più una recita così meccanica, ma diventa una ricerca di Dio. Proprio in questa ricerca vi invito a riflettere su quello che Suor Lucia stessa accenna, ma che viene trattato bene dal numero 2725 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che chiamano il combattimento della preghiera. Tutti noi ci accorgiamo che, sì, ci piacerebbe, no? Queste cose ci attirano, la preghiera, comunione con Dio, la sua luce che entra in noi, un sostegno dello Spirito. È bello anche soffermare il nostro pensiero e il nostro desiderio su questo. Sappiamo tutti che mettersi a pregare a volte diventa difficile, un'impresa in qualche modo. Santa Teresa di Gesù, maestra di preghiera, scrisse appunto che per diversi anni per lei andare all'orazione era come andare a supplizio in qualche modo. Sentiva dentro di sé una durezza di cuore e di anima quasi invincibile, però non venne meno a questo. Il Catechismo fa notare che i grandi oranti insegnano che la preghiera è una lotta e si chiede contro chi. Allora noi quando andiamo a pregare, contro chi lottiamo? Per entrare in comunione con Dio ci accorgiamo che non viene automatico, a volte non viene facile, molte volte ci sentiamo il cuore duro, ci sentiamo distratti, vorremmo fare tutt'altro. Appena ci mettiamo a pregare ci viene in mente questo e quell'altro, quasi delle esigenze necessarie a cui non si può, per così dire, rinunciare, quasi se stesse bruciando la casa e dobbiamo spegnere l'incendio. Contro chi, dice il Catechismo, sulla base di tutta l'esperienza cristiana, della Scrittura e anche dei Santi, combattiamo contro noi stessi e contro le astuzie del tentatore, che fa di tutto per distogliere l'uomo dalla preghiera, dell'unione con il suo Dio. Quindi il combattimento contro di noi, nostre debolezze, svogliatezze, chiusure e così via. Anche i nostri peccati fanno da schermo se assommano polvere sullo sguardo, sulla nostra vita e ci appesantiscono. E anche il tentatore, diavolo vuol dire dividere, mette i bastoni fra le ruote, che sappiamo bene tenta e non desidera la comunione con Dio. Però ecco che il combattimento spirituale porta comunque nella perseveranza i segni già della vittoria. In fondo, perché perseverare nonostante le difficoltà, i problemi, le distrazioni, se non si fossimo sicuri che Dio ci ascolta, che Dio ci guarda, che Dio viene incontro a noi, ma soprattutto mossi dal desiderio di conoscere il Signore, di far sì che si manifesti, che illumini la nostra vita. È una cartina tornasole, per così dire, il termometro dell'autenticità della nostra preghiera, che a volte scopriamo essere arida, a volte ci sembra di non aver pregato o di aver perso tempo, e tutto è sempre la vita. Dedicare del tempo alla preghiera e desiderio di bene, anche se magari è distratta, svogliata, ci accorgiamo che ci cambia il nostro modo di vedere le cose, di vedere gli altri, ci dà una luce nuova, magari non immediata, ma lo scopriamo. Il Signore sta costruendo, nonostante le nostre fatiche, nella nostra vita qualcosa di buono. Vi faccio un piccolo esempio che parte dalla vita di ogni giorno. Vedete quante persone, quanti sportivi si allenano durante l'estate. Adesso siamo nel pieno della stagione, c'è il calcio, ci sono altre cose. Fanno tanti sforzi durante gli allenamenti e non vedono i frutti, magari hanno mal di gambe, sono stanchi che non ne possono più, non vedono l'ora di finire, ma per questo non dicono non serve a nulla. Molti, per prepararsi a degli impegni importanti di lavoro, professionali, di impegno sociale, devono dedicare molto tempo e energie per formarsi, per studiare, per apprendere un lavoro, un'arte. E se dovessero fermarsi magari al mal di testa che hanno nella giornata dove non hanno cavato un ragno dal buco e dire non serve a nulla, non otterrebbero nulla. Anche la preghiera è così, non ci scoraggiamo, proprio perché è l'arte delle arti. Non si tratta di imparare uno sport, di imparare un mestiere, di ottenere un obiettivo terreno, ma è di entrare in comunione con Dio, che è la realtà più grande e sublime dell'umanità, e quindi richiede un impegno, una perseveranza. E il Signore poi ricompensa molto di più. E chiudo, prima di passare alle eventuali telefonate, ricordo anche di avere una guida. Ci sono tanti bei libri, suggerisco soprattutto però il Catechismo della Chiesa Cattolica, dove sulla preghiera, a quello che uno dei relatori della Commissione, ormai defunto, che era il Vescovo di Como, Monsignor Maggiolini, diceva come la parte più importante del catechismo, che è quella che è più viva, il vissuto dell'uomo in comunione con Dio, che dà luce a tutte le verità di fede. E poi anche una guida spirituale, chiedere a un sacerdote, nella confessione, nella direzione spirituale, lumi sul proprio cammino di preghiera, per non scoraggiarsi e per non prendere abbagli che magari ci portano fuori strada. Vedete che abbracciare la preghiera apre a noi veramente questa comunione con Dio, del quale, con il quale dobbiamo entrare necessariamente in relazione in questa vita. Il messaggio di Fatima ci dice, in fondo, quelle parole di Gesù, le ricorda, le parole dell'ultima cena: senza di me non potete far nulla. Ecco, raccogliendo questo invito, vedendo che l'umanità si perde, lo vediamo anche ai nostri giorni, non solo nel 17 durante la guerra, alla vigilia della rivoluzione anche in Russia che portò morti, distruzione, alla vigilia di dittature, nazismo, comunismo e di tutto e di più, oggi vediamo lo smarrimento. Ecco, di chiediamoci anche nel nostro piccolo, perché non ritornare con più vigore a prendere in mano il rosario, a meditare la Sacra Scrittura, a partecipare con attenzione alla Santa Eucaristia, a piegare le ginocchia nel confessionale, una forma di preghiera, chiedere perdono al Signore e la sua misericordia. Possiamo aprire i telefoni. Bene, abbiamo visto quest'oggi l'ultima parte degli appelli del messaggio di Fatima di Suor Lucia, l'invito alla preghiera, che nasce e sgorga proprio dal cuore di Dio attraverso l'angelo del Portogallo e la Madonna che appare, che invitano alla preghiera non come una recita attenta di formule, ma come il cuore della vita cristiana, perché ci mette in comunione con Dio attraverso una relazione insostituibile che diventa più vitale di quella che abbiamo con i nostri affetti, che abbiamo nelle relazioni di amicizia, nella comunione che possiamo fare tra di noi. E questo è una realtà che Suor Lucia sottolinea a partire anche dalle forme della preghiera, forme di preghiera che assumono tante modalità, quella vocale, ma anche offrire il proprio lavoro, la propria esistenza, e dice come farlo, mentre si lavora, mentre si fa le occupazioni, elevare il pensiero a Dio, ringraziarlo, perché anche nei momenti di difficoltà, invece di imprecare, a volte lo si fa, invece di lamentarci con gli altri che non ci ascoltano, che ci hanno messo in difficoltà, imparare ad elevare il pensiero a Dio, a chiedere dammi la forza, abbi misericordia e così via. Allora ci chiediamo, ma chi lo fa? E chi anche è disposto ad accogliere quello che la Madonna disse il 13 di agosto ai pastorelli? Molte anime si perdono perché non c'è nessuno che prega per loro. Se non sentiamo nostro anche questo appello, diremmo che siamo in quella, potremmo definirla, narcosi, cioè che non ci si rende conto, come quando uno è sotto l'effetto di una droga o di un potente antidolorifico, perde la coscienza. Ed è il male dei nostri tempi, che forse la Madonna intravedeva 100 anni fa, ecco perché invita a pregare, perché ci smuove quella coltre dura di un cuore che ormai non si accorge più e non si chiede più da dove viene, cos'è al mondo a fare, ma soprattutto dove va, perché il mondo finisce, la nostra vita, chi più chi meno, non supera in pochi casi 100 anni, e dice chiedersi ma poi dove vado? Ecco, la preghiera diventa un modo con cui Dio entra a dare luce, conforto e grazia e risponde anche alle domande di senso della vita. Siamo tutti presi dal progresso materiale, dal benessere, cose buone ma non fini a se stessi. Potremmo essere tutti con le tasche piene, ma tutti delinquenti. Chiediamoci se forse abbiamo bisogno di Dio. Il messaggio di Fatima, nell'esperienza di molti, riporta molte vite, molte esistenze, che si rendono conto che seguire soltanto gli aspetti materiali della vita non porta a nulla, ma a un grande vuoto. Ecco, l'appello alla preghiera diventa per noi anche uno stimolo a pregare per noi stessi, ma anche per gli altri. Possiamo concludere dando la benedizione che accompagni questo mese dedicato dal Papa da sempre alle missioni, ma in modo particolare invita a uno slancio missionario di farsi propagatori della fede in ogni ambiente, in ogni ambito, e anche il mese del Rosario, preghiera mariana per eccellenza, ma cristiana, cristologica. Si meditano i misteri di Gesù per farli entrare nella nostra vita. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine di Fatima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.